Amiche e amici, è da qualche secolo che non vi mando un vocale con una mia lettura. Magari questa roba non vi è mancata. Le martellate e il traffico che potete ascoltare in sottofondo in questa registrazione sono uno dei motivi. Avrete sentito che è mancato il grande scrittore Stefano Benni. Stavo per dire il grande scrittore umoristico, ma diciamo il grande scrittore in generale. È il tipo di persona che, dopo aver ignorato per una vita, quando muore ci fanno i titoli sui giornali. Però nella confusione potreste non aver incontrato le parole con cui il figlio ha annunciato la sua morte. Cito testualmente. Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica. Fine citazione. E chi sono io per negare le ultime volontà di un moribondo? E perciò eccomi qui, in mezzo a tutti i rumori della città, a leggervi ad alta voce un piccolo racconto da quel piccolo classico che è Il bar sotto il mare. Sono anch'io di Son Pazzo, un paese piccolo che una volta era ancora più piccolo. Ero giovane e i tempi erano diversi. Allora nel nostro paese il massimo del peccaminoso erano i calendari da barbiere e quelli da meccanico. Alcuni erano celebri, come il calendario delle gomme Fazioli in cui Miss Gennaio aveva un bikini di catene da neve e Miss Luglio si abbronzava spalmandosi l'olio dei freni. Noi ragazzi andavamo a turno nell'officina per guardarlo e c'era un raccoglimento dal Louvre. Una volta che un rappresentante portò da Roma la famosa foto di Marilyn nuda sul velluto, ci fu nella zona la perdita di 600 ore lavorative e bisognò dividerla in quattro per soddisfare le richieste. Andò avanti così, fino a quando non si aprì a Son Pazzo il primo locale veramente moderno e spregiudicato, il cinema Splendor. Esternamente non era un granché, l'entrata sembrava un ambulatorio dentistico, la cassa era un tavolo da cucina e il servizio bar era sempre aperto, nel senso che se dalla finestra chiedevi una birra dal bar di fronte, te la lanciavano al volo. L'interno, opera del geometra Portogalli, era invece di gusto squisito. Oltre alle sedie di un delicato verde rana e al pavimento in marmolato, di particolare bellezza era il soffitto. Adesso il geometra, dopo aver sentito parlare di cinema a luci rosse, aveva appeso 28 mostruosi globi purpurei, uno accanto all'altro, in una struttura imitante la catena molecolare. Questi globi però non funzionavano mai più di tre alla volta, anzi, quasi a ogni proiezione un globo cominciava a friggere e scoppiettare coprendo l'audio, al che la maschera gridava «Occhio alla mela!» e tutti trovavano rifugio sotto i sedili. Il globo precipitava esplodendo e il film poteva riprendere. Abbiamo detto «la maschera». Infatti, il padrone del cinema, avendo appreso che tutti i cinema seri hanno una maschera, aveva vestito il figlio di 12 anni da Zorro. Zorro aiutava la gente a trovare il posto e li invitava a tenere le scarpe almeno per il primo tempo. La programmazione iniziale del cinema Splendor fu varia, dovendo accontentare un po' tutti. Il primo cartellone era scritto interamente a mano e, se ben ricordo, era il seguente. Domenica film, breve incontro con Trevor Howard e Celia Johnson, sentimentale, americano per tutti. Lunedì, missione disperata con Gary Cooper. Guerra, azione e bombardamenti per chi non ne ha avuto abbastanza. Martedì, i sette samurai per persone di una certa qual cultura. Mercoledì, riposo. Giovedì, Bambi di Walt Disney. Una delicata fiaba per grandi e piccini. Venerdì, Maciste contro il Minotauro con Maciste per tutti. Sabato, giochi proibiti di ragazze per bene, di Adults Only, vietato ai minori di 16 anni. L'apparizione del cartellone suscitò molti e svariati commenti. I bigotti del paese dissero che eravamo ormai una succursale di Sodoma, che la maggior parte di noi riteneva in provincia di Parma. La proprietaria del bar, Rita, detta Ritona, opinion leader delle donne, obiettò che o si è per bene o si fanno i giochi proibiti. Lei non era moralista, ma ci piaceva la precisione. Molti chiesero chi era Adults Only. E il padrone di casa rispose che era un regista americano specializzato in film porno e c'era il suo nome su moltissime pellicole. Dante, il rappresentante, litigò col geometra sui nomi in inglese, soprattutto sul fatto se Gary Cooper si pronuncia Cooper o Cooper. Ignorante, diceva il geometra, non lo sai che la doppia O si pronuncia U? Ah sì, rispose Dante. E tu come dici? Cooperativa o cooperativa? E la ebbe vinta. Il debutto col film sentimentale americano ebbe un grande successo, ma poiché erano intervenute tutte le vecchiette mezzo sorde del paese, ogni tanto qualcuna si alzava in piedi e diceva «Non ho capito cosa hanno detto, torni indietro per favore!» e l'operatore doveva ripetere la scena. Così, breve incontro, durò esattamente 5 ore e mezza. Anche per missione disperata ci fu qualche problema. Dovete sapere che a quei tempi non era possibile che sullo schermo apparisse un aereo senza che tutti cercassero di abbatterlo con la bocca. I più famosi rumoristi da cinema allora erano i tre fratelli miti, i quali erano in grado di emettere qualsiasi suono, dalla mietitrebbia al grillo talpa. Perciò appena sullo schermo apparve la squadriglia giapponese, dalla sala partì una controffensiva che fece tremare il soffitto e schiantare 4 globi. Cominciarono a volare bottiglie e scarpe, e quando apparve l'ammiraglio Yamamoto dall'ultima fila si alzò tale bigattone ex partigiano e tirò una gran fucilata sullo schermo. All'uscita, a chi chiedeva com'era finito il film, il pubblico unito rispose «Non lo so, ma abbiamo vinto noi!» Al film del martedì c'era un pubblico misto, gli intellettuali della zona e anche molti salumieri e commercianti. Perché era girata la voce che il film si chiamava I sette salumai. Vita, amore e morte nel sordido mondo dei prosciutti. Quando Bigatone vide di nuovo i giapponesi si lamentò perché non lo avevano avvertito di riportare lo schioppo. Inizialmente la spaccatura in sala fu netta. Dalla fila dei salumieri volavano pernacchie come sciabolate e da quella degli intellettuali dei zitti astiosi. Poi, poco alla volta, il film conquistò tutti. Finì con il pubblico in piedi a roteare sedie e a incitare Toshiro Mifune. Seguirono 2 mesi di giapponesizzazione della zona. Tutte le volte che si andava a comprare un etto di mortadella, i salumieri si esibivano in numeri di spada con l'urlo. E ce n'era uno, Maramotti, che cambiò il nome in Maramoto e obbligò la moglie a mangiare la polenta con i bacchettini. Riposo fu un grande successo perché in 30 pagarono il biglietto e andarono dentro a dormire. Giovedì, Bambi fece 60 spettatori e 300 gelati. Venerdì, per Maciste, c'era il tutto esaurito. Qualcuno era venuto addirittura vestito da Maciste, cioè senza maglietta. Sudavamo come bestie, perché c'era vera partecipazione allora e tutte le volte che Maciste alzava la clava, partiva l'urlo «Giù l'asso di bastoni!» E quando tirava su un macigno, metà sala si alzava in piedi, gonfiava il collo e sollevava per solidarietà chi una sedia, chi la moglie. Alla fine del primo tempo parecchi non ce la facevano più dal mal di schiena e c'era ancora da affrontare il Minotauro. Il secondo tempo iniziò con la danza del ventre, eseguita dalla ballerina sudamericana Cielo Alonso. Diva quanto mai amata dalle nostre parti, la scena fu sottolineata da boati di entusiasmo e tentativi di imitazione da parte delle signore presenti, le quali però, avendo una circonferenza assai maggiore della diva, stordirono acculate diversi spettatori. Alla scena più importante, l'entrata nell'antro del Minotauro, non si sentiva volare una mosca. Quando il mostro apparve, ci fu però una certa delusione. Chi diceva che assomigliava alla mucca di Alfredo? Chi ad Alfredo stesso? Soprattutto non si era d'accordo sul modo di eliminarlo. Alcuni proponevano il verde rame, altri un grosso amo con esca a grano turco. Quando Maciste lo fece fuori a randellate, venne lungamente fischiato. Perché una bestia nulla si ammazza così. Il film terminava con Maciste che si allontanava a cavallo, pronunciando la famosa frase: ovunque un forte calpesta un debole, il mio posto è là. Il che causò 10 minuti di applausi. E il famoso commento di Bigattone: allora ne hai da fare dei chilometri, Maciste! Poi venne il giorno fatale. Il porno sabato, che cambiò la storia del nostro paese. Alle 2 del pomeriggio già una 50ina di uomini si aggiravano nei paraggi del cinema, dove si sarebbe proiettato Giochi proibiti di ragazze per bene. Alcuni portavano sciarpe fino sul naso, nonostante fosse maggio inoltrato. La metà fu catturata e riportata a casa dalle consorti. Ad altri 9 mancò il coraggio e una volta arrivati davanti alla cassa cambiarono idea e dissero: «Ha mica visto Enea che avevo appuntamento con lui qui davanti?» E fuggirono. Di modo che quando Enea Baruzzi per primo entrò nel cinema, gli chiesero se non si vergognava a fare aspettare tutti quegli amici. Dopo che Enea ebbe rotto il ghiaccio, entrò un manipolo di arditi: io, Bigattone, Ettore, Dante, l'idraulico Talpa, il geometra Portogalli, i fratelli Miti, Spiedino, Nonno Celso e per ultima la giornalaia Iris con il figlio Cesarino, perché era convinta che dessero ancora bambi e nessuno ebbe il coraggio di dirle la verità. Calò il buio nella sala e fin dalla prima scena il famoso duetto tra l'idraulico e la cameriera. Fioccarono i commenti. L'idraulico Talpa obiettò che il suo collega del film aveva una chiave inglese sbagliata, ma fu zittito. Tutti ci alzammo in piedi e iniziammo a esprimere il nostro apprezzamento con ansiti e sibili potentissimi. Enea si lamentò che l'interprete maschile copriva continuamente l'interprete femminile e urlava: «Via di lì! Facci vedere!» Nonno Celso, che aveva visto L'ultima coscia nel 1936, e non si ricordava neanche più se era di Tacchino, rimase a bocca aperta con le mani in tasca per quel giorno e per i 16 anni successivi. Dante, il rappresentante, faceva il vissuto e diceva che roba così a Roma si vedeva tutte le sere per strada. La più in difficoltà era naturalmente Iris, alla quale Cesarino chiedeva in continuazione se era proprio Bambi. «Come no?» rispondeva la mamma. «Ma dov'è? Adesso arriva!» Lo shock fu così forte che Cesarino, ancora oggi che ha 40 anni, ogni volta che va a letto con la moglie lascia la porta aperta perché dice magari arriva Bambi. Finì il primo tempo segnato da un fittissimo lancio di birre dalla finestra del bar. Quando cominciò il secondo tempo, da dentro il cinema salirono urla disumane e applausi. Si radunò un po' di gente in strada e Ritona, la barista, commentò che dal casino che stava succedendo doveva essere proprio un gran film, e poco dopo lei e le altre 4 amiche entrarono dentro. Dopo un minuto, dalla finestra del cinema fecero segno agli altri di venire subito perché era roba dell'altro mondo. Ed entrarono i vecchi, e anche le vecchie e i bambini, tanto che il notaio e la sarta democristiana andarono a chiamare il prete. «Don Calimero!» gridarono. «Sodoma e Gomorra! Tutto il paese a vedere il film porcografico! Sono entrati anche le donne e i minori!» Don Calimero si precipitò davanti allo Splendor e con orrore sentì provenire dall'interno una canea di fischi, urla ed esclamazioni di incitamento. «Vai, vai, vai, così che ce la fai! Dio mio, cosa è mai diventata la mia parrocchia?» pensò. Tornò di corsa in chiesa, prese il turibolo più grosso che aveva e si apprestò a sgomberare la sala con i lacrimogeni. Apparve sulla porta del cinema, roteando il sacro attrezzo e gridando: «Porci! Mi meraviglio di voi, tutti fuori di qui! Non permetterò alla mia parrocchia questa ignobile esibizione di glutei e cosce, eh?» Di colpo Don Calimero ammutolì, guardando lo schermo. Da verde diventa bianco, poi rosso congestionato. Un'espressione di rapimento gli si dipinse sul volto. Poi, con tutto il fiato che aveva in gola, urlò «Forza Coppi!». Era successo che per sbaglio l'operatore aveva proiettato al posto del secondo tempo il cinegiornale con la vittoria di Coppi al Giro d'Italia. Ce lo facemmo proiettare 3 volte e 6 volte l'arrivo allo Stelvio. Il giorno dopo il commento fu «Coppi è bestiale!». Pensa nel primo tempo scopa per 1 ora di fila, poi salta in bicicletta e vince!